Allora, buongiorno Arianna Gersi, grazie per essere in nostra compagnia, analista di geopolitica,
Buongiorno.
Fondatrice del blog.
Confermo, mi piacciono anche a me i Coldplay.
Hai visto? Bene, bene, dai. Allora, fondatrice del blog Caput Mundi, da cui prendiamo anche diversi articoli che commentiamo qui in radio. Arianna, ho visto che hai scritto di recente un articolo sulla Libia a un passo dalla guerra civile. Per la verità, la Libia mi pare che sia, è da tempo che è immersa in questa storia della guerra civile, forse però ci possono essere gli scenari persino peggiori in prospettiva. Cosa ne pensi?
Roberto, purtroppo siamo gli unici due esseri ragionanti che vedono questa situazione.
Ah, sì, eh. Vabbè, ok.
No, il problema, diciamo che è riesploso ultimamente, perché è stato ucciso Abdul Ghani Kiki, detto Ghinewa. Era un capo del dispositivo di supporto alla stabilità. Era un organismo che era stato creato nel 2021 dal Consiglio Presidenziale e aveva il ruolo di rappresentare, cercare di istituzionalizzare, allo stesso tempo, diciamo, se lo tenere buone, le varie milizie locali. Perché quello che di solito non contempliamo è che la Libia è formata da tante piccole tribù, così le definiva lo stesso Gheddafi, con altrettante milizie. Quindi tenere insieme uno Stato che si sente così frammentato al suo interno, capisco che sia impresa ardua. Nel momento in cui viene ucciso questo detto Ghinewa, non è, diciamo, il personaggio in sé, ma il ruolo che ricopre. Perché? Perché ovviamente si trovava all'interno del circuito creato dall'ONU nel momento in cui ha dato fiducia ad Abaiba come premier, e elargiva diciamo degli aiuti di Stato a queste tribù barra milizie per cercare di istituzionalizzare il loro ruolo. Ovviamente missione ottima, ma purtroppo con questo principio si rischia sempre di scontentare qualcuno, e in un paese, diciamo, non democratico e non del tutto assestato, scontentare qualcuno diventa pericoloso per la propria vita. Quindi questo è, diciamo, la summa di quello che è successo, ma gli scontri che abbiamo visto a Tripoli, le intenzioni di Haftar di diventare, diciamo, capo unico della Libia, queste sono cose che noi tre in radio diciamo praticamente da 10 anni.
Ecco, appunto, il problema è, ma se ne potrà venire fuori da questa situazione?
Vorrei tornare un po' indietro sulla Libia. Certo che questa storia della Libia è strana, no? Perché poi dobbiamo riconoscere che, insomma, al tempo di Gheddafi la Libia funzionicchiava, c'erano ospedali, cioè da quando è successo quel marasma.
Dire, sì, e... come dire, ma era proprio il caso di buttare giù Gheddafi? Questa è la
Gheddafi è stato il peggior nemico di se stesso. Perché? Perché secondo un libro, Le Prede, quindi io vi cito le fonti, pare che avesse una sorta di harem nei fondi del castello dove richiudeva ragazze, si dice anche non solo maggiorenni, ovviamente per finalità sessuali. Vista l'ora del mattino, lasciamo spazio all'immaginazione. In un altro libro, L'ultima notte del Rais, che è di narrativa ma è stato ricostruito in base alle testimonianze di chi gli è stato vicino fino all'ultimo, pare che fosse ormai purtroppo un eroinomane, diciamo costretto pesantemente dalla sua dipendenza, quindi non più particolarmente lucido, ragionante. Dando per scontato questi due aspetti e dando per scontato che questi due libri dicano la verità, diciamo che umanamente non è una persona che candideremo al Nobel per la pace, e neanche, diciamo, per un uomo saggio. Il problema di questi leader è quando si affidano troppo ai loro consiglieri e non hanno più il polso della situazione. Perché? Perché ci sono stralci riportati, ovviamente anche a livello internazionale, di Gheddafi che sosteneva il popolo libico mi ama. Questo perché? Perché i suoi consiglieri continuavano a dirgli: la Libia è con te, la Libia, i libici.
Quindi succede
amano,
a tutti i dittatori che si circondano di yes men e poi perdono contatto con la realtà.
Il problema è ulteriore, perché ovviamente sulla base di questo ragionamento, se la Libia mi ama, i libici mi amano, se ci sono delle interferenze, delle proteste, saranno di persone non libiche.
Certo, sì,
e
sì,
quindi
sì,
non
colpa degli stranieri. Colpa degli stranieri. Beh, mi sembra che questo pattern, questo modello si ripete spesso. Dittature di sinistra o di destra, grosso modo, si comportano così. Allora,
Arianna, il problema è quando ci sono le ingerenze internazionali e non abbiamo, diciamo, un'altra soluzione.
Sì, sì, poi naturalmente.
Perché non credo che questa sia una soluzione migliore di Gheddafi.
Certo, io direi
uno stato diviso a metà con milizie allo sbando.
Torniamo a parlare con Arianne Gersi. Abbiamo citato prima della canzone un articolo che troviamo sul blog Caput Mundi, di cui è fondatrice anche Arianne Gersi, e l'articolo in questione è Siria, le sanzioni, l'influenza iraniana e lo sviluppo dei porti. Ora, come sappiamo, gli Stati Uniti hanno ritirato le sanzioni, anche se nell'articolo giustamente tu scrivi che forse bisogna aspettare ancora un poco, perché è il Congresso anche che ha la possibilità di, insomma, di...
Assolutamente, ecco. Sì.
Però la cosa anche... che più mi ha colpito è che in Siria oltre il 90% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, oltre il 90%. Quindi una situazione esplosiva che viene tenuta sotto controllo, mettiamola così, dal presidente ex combattente jihadista Ahmed al-Sharaa, che ha un passato di detenuto nelle carceri statunitensi in Iraq, dunque proprio di tutto e di più. Allora, come sta evolvendo la situazione secondo te, Arianne?
Allora, la situazione in Siria per quanto riguarda le sanzioni, diciamo che dobbiamo aspettare ancora un attimino, uno, come dicevi giustamente, alcune decisioni devono passare effettivamente dal Congresso. E poi non si capisce se, diciamo palesemente o sottobanco, la Siria dovrebbe firmare gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo, come abbiamo già detto in passato, riguardano il riconoscimento dello Stato di Israele, e in questo momento possiamo immaginare quanto la situazione sia esplosiva, anche perché l'ascoltatore anche meno attento si ricorderà che abbiamo detto che la nuova Siria è stata molto sponsorizzata dalla Turchia, e la Turchia è sempre stata paladina dell'istanza palestinese. Quindi, se la Siria firmasse effettivamente gli accordi di Abramo, farebbe una strategia, diciamo, furba, andrebbe contro la madre patria o la madre patria ideologica, la Turchia. Al-Sharaa, detto anche al-Jolani in quel nome di battaglia, a quel punto disconoscerebbe le sue posizioni, o sarebbe evidentemente un leader pragmatico capace, ecco, di cambiare le carte in tavola. Questa è una posizione che credo nessuno, a meno che non, chi non abbia la palla, ecco,
quindi aspettiamo qualche mese prima di capire come,
sì,
come...
Sì.
Ecco, però i bombardamenti israeliani anche di territorio siriano, diciamo, di, non è che facilitano eventualmente un avvicinamento della Siria a Israele, no? C'è un problema anche di questo
assolutamente,
tipo?
Assolutamente no, però diciamo che il conflitto israelo-palestinese non può essere visto solo ed esclusivamente come un problema tra Israele e Palestina, ma volenti o nolenti riguarda la Giordania, l'Egitto, la Siria, il Libano, anche solo per il numero di profughi. Quindi sta diventando ed è sempre stata una situazione più ad ampio respiro. La cosa che invece mi ha colpito particolarmente quando ho scritto l'articolo, perché ho trovato delle fonti molto valide di Reuters, quindi di una credibilità internazionale, è che pare che a Damasco sia stata ritrovata dei documenti di 33 pagine, tra l'altro, quindi non dei pizzini, secondo cui ci fosse tutto un piano per cui l'Iran avrebbe voluto mano a mano prendere sempre più potere all'interno della Siria. Questo è, diciamo, etnicamente, antropologicamente, religiosamente non ci stupisce, perché Assad da Alawita era comunque sciita. Ma tra, diciamo, questa vaga parentela a diventare quasi una colonia iraniana, permettetemi, ce ne passa.
Quando c'era, quindi, ancora Assad, tu dici, quando c'era il regime precedente, ho capito, sì.
Quindi c'è questo disegno, e si vocifera che questo piano volesse influenzare anche Iraq e Libano, in modo che l'Iran tornasse ad essere un po' dei vecchi fasti dell'antica Persia.
Ma con questo non nuovo regime, questo progetto, ammesso che sia effettivamente realistico, ma insomma dandolo per buono, non può più attuarsi in Siria.
Sì, mi sembrerebbe strano, perché se già, e almeno io mi immagino di essere al-Jolani, permettetemi, se già io sono un ex combattente sunnita, capo di alcune milizie legate all'ISIS, quindi con una posizione ideologica veramente forte, posso furbescamente far passare forse al mio popolo l'intenzione che, togliendo, diciamo, firmando questo accordo di Abramo, potrei togliere le sanzioni? Può essere un uso utilitaristico, ma avvicinarsi a, comunque sia, una frangia totalmente diversa, perché comunque è stato è scismatico l'Islam da questo punto di vista, non verrebbe minimamente accettato, per quanto sia un abile politico.
Senti, mancano pochi minuti, la strategia dei porti, perché questo è un altro elemento, mi pare interessante, nel tuo articolo.
Assolutamente sì, perché la Russia era, diciamo, coinvolta all'interno della Siria, perché mirava a controllare tutta una serie di porti e quindi ad avere uno sbocco facile sul Mediterraneo. E al Jolani, o al Shara come vogliamo chiamarlo, si sta impegnando affinché ci sia lo sviluppo di in particolare due porti. Tartus, grazie a un ingente contributo emiratino, e invece l'Attakia con uno sviluppo da parte di una compagnia francese che tra l'altro sta guidando la ricostruzione anche del porto di Beirut con finanziamenti veramente astronomici. Di nuovo qua rientra il problema, stiamo accettando quindi come capo di Stato un ex tagliagole? Stiamo decidendo che è il male minore? Io questo lo metto sotto un punto di vista etico, sì. Perdonatemi.
Trump non ha dubbi qual è la risposta, insomma, effettivamente lui l'accetta.
Ma io Trump, allora io non voglio difendere Trump, lungi da me prendere una posizione politica, ma Trump ha una mentalità imprenditoriale, quindi dove c'è da guadagnare, dove c'è sviluppo, lui ci si ficca, detta proprio come se parlassimo per strada. Quindi nella sua logica c'è. Il problema è nel momento in cui un paese europeo come la Francia, che spesso e volentieri fa delle campagne ideologiche, etiche, finanzi comunque la ricostruzione di un porto in un paese le cui posizioni del leader sono decisamente bislacche, mettiamole così.
È chiaro, va bene, staremo a vedere. Comunque, veramente pensando a tanta gente poverissima in Siria, si è detto 90% della popolazione, insomma, è un paese sfortunato.
Lo sviluppo portuale potrebbe essere una svolta anche per le persone. Vabbè, sì,
speriamo per loro, naturalmente.
Si creerebbe un indotto.
Certo. Grazie allora Arianne Gersi, ricordo il blog Caput Mundi che è possibile visitare, insomma è assolutamente accessibile, caputmundi.info. Claudio, ultima battuta.
Dove trovate le mie poesie anche?
Tra cui
l'ultima.
Lasciate perdere tutto il resto, pubblicata, ma ci sono le poesie.
Pubblicata proprio oggi è Jukebox.
Va bene, allora.
È carinissima.
Bene, Arianne, grazie per la tua partecipazione, sempre molto competente.
Ma grazie a voi.
A presto, grazie.